Ci siamo, caro Stefano. Allora, poi ritorniamo
ciao, Marco,
su altri
ciao
temi.
A tutti.
Però diamo un'occhiata a questo mondiale che stasera parte.
Sì, sono molto curioso di vedere come sarà la cerimonia.
Messico,
inaugurale.
Sudafrica, i Bafana Bafana. Sai, io sono un'affezione, sono affezionato ai Bafana Bafana. Quindi
molto,
vediamo se fanno.
Molto bella quella cerimonia.
Jimenez ha detto che sarà capocannoniere del mondiale.
Chi?
Jimenez ha detto che sarà capocannoniere del mondiale.
Sì.
Ha detto che segna un sacco di qua.
Vabbè.
Vediamo, magari c'ha ragione lui. Allora aspetta che diamo subito il buon pomeriggio a Mimmo Cugini.
Ciao Mimmo.
Ben trovato.
Ciao ragazzi, buongiorno a tutti.
Ben trovato. C'è anche il telecronista di Dazone, Ricky Buscaglia, che è pronto a questa avventura. Ciao Ricky,
ciao,
ben
Ricky.
Trovato.
Ciao ragazzi, ciao.
Quando cominci? Con la prima qual è? Ce la vuoi spoilerare?
Come telecronaca la mia prima sarà Svizzera-Qatar sabato, ma sono in studio già domani sera. E ovviamente emozionato per quello che succede tra poche ore, perché siamo tutti carichissimi.
Certo.
Qui stanno già dando il pronostico, perché io prima ho detto ma qual è la vostra favorita? E insomma la Francia sta prendendo un po' di voti, poi c'è Spagna, Inghilterra, c'è chi si lancia già nel capocannoniere della manifestazione, votano Ken, Mbappé, poi qualche sorpresa, vabbè, insomma si stanno già divertendo come giusto che sia. Voi avete una vostra favorita? Facciamo un giro con questa
Francia.
La Francia, metto Stefano. Sì.
Outsider non lo so, per mettere il punto esclamativo a questa stagione che ha visto i club di Premier dominare.
Mm-hmm.
Si gioca, si farà la finale a New York.
Sì.
Sono 40 anni che non alzano neanche, non lo so,
Niente,
una sedia.
Sì, nemmeno la sedia è carina.
E quindi dopo 40 anni...
Tu dici l'Inghilterra?
Sì. Ah.
I tre leoni potrebbero ruggire, ecco così. Quindi sarebbe un bel ruggito però, questo. Allora, vediamo un po' che cosa ne pensa Mimmo. Mimmo, tu hai una favorita che parte questo mondiale. Noi naturalmente siamo degli attenti osservatori, ci dobbiamo limitare a osservare, però insomma... Che dici Mimmo?
Purtroppo la Francia, dico purtroppo, ecco. Perché non ho simpatia per i francesi.
Ecco.
Ha effettivamente quasi due squadre Deschamps, quindi vedo difficile che qualcuno possa insidiarla, anche se il mondiale è sempre pieno di incognite e di sorprese. La Spagna mi intriga molto, l'Inghilterra non mi convince tanto, ho visto anche l'ultima amichevole, è vero che le amichevoli contano poco, però insomma non la vedo, e poi le sudamericane, ecco, non le dimenticherei, anche se l'Argentina non è sicuramente quella di 4 anni fa, anche per il fatto che Messi ha 4 anni in più, chiaramente è lui quello che sposta molto. E il Brasile di Carletto, però ragazzi, è una vecchia volpe Carletto, quindi non ha un Brasile, diciamo, quello delle grandi stelle di qualche anno fa, però quindi sicuramente la Francia, comunque secondo me parte con
guarda,
un bel vantaggio.
Anche il Brasile sta prendendo molte votazioni, ve lo dico, per il fatto appunto che c'è soprattutto Ancelotti, quindi anzi è quella, è l'italiano presente che tutti quanti adesso magari sperano possa arrivare in fondo, perché
anche no. Perché almeno abbiamo qualcuno da tifare,
esatto, insomma,
che quindi,
anche questo è vero. Ricky, vengo da te, tu che commenterai il mondiale, hai una tua favorita?
Sì, chiaramente la mia favorita è la Spagna.
Sì.
La Spagna perché è la squadra più equilibrata di tutte. La Francia è fortissima da centrocampo in su, dietro, tolti gli elementi titolari, secondo me invece non ha grandi opzioni. E vi ricordo che il mondiale è lunghissimo e che soprattutto nella fase decisiva, fino ai quarti, le munizioni per i porti. Quindi secondo me anche questo va rilevato. La Francia ha un bruttissimo girone, è una delle grandi che ha pescato peggio, a cominciare dalla Norvegia che conosciamo perfettamente, ma anche la prima partita è brutta, onestamente molto brutta, e come possibili abbinamenti li ha brutti. Invece l'Inghilterra, che dice Stefano, può proprio per abbinamenti successivi avere un percorso un pelo più morbido. La Spagna dipende da quanti gol farà il centravanti, però Oyarzabal in nazionale è un giocatore spesso concreto, quindi io resto con la Roja.
Bene, intanto vi do una news però che riguarda il nostro campionato, perché il Cagliari è lieto da annunciare il rinnovo del contratto di Fabio Bisacane, allenatore appunto della prima squadra, che ha firmato un nuovo contratto sino al 30 giugno del 2028 con opzione a favore del club per un'ulteriore stagione, e quindi proseguirà l'avventura con il Cagliari. Va bene, sentite invece un'altra domanda sul mondiale, questo sarà l'ultimo di Ronaldo e Messi, oppure sì. Perché cioè, sai, no?
Beh, no,
sarà l'ultimo, questo, no? L'ultimo, vi aspettate cose da loro due?
Sì,
ancora sulla qualcosa, altro confronto?
No, non lo so, però dire, secondo me stanno bene tutte e due.
Possono incidere.
Sono ancora calciatori.
Sono ancora calciatori?
Sì.
Quindi,
nonostante l'anagrafe,
cugini, sei anche tu di questo avviso? Oppure...
Il Portogallo ha anche una discreta squadra.
Sì, sì.
Quindi, sai, poi conoscendo la maniacalità di Cristiano Ronaldo, si sarà preparato per questo appuntamento dal punto di vista fisico in una maniera eccezionale. Quindi. Mi aspetto che ancora qualcosa di molto bello ce lo regali. Messi, ho l'impressione che giocando in un campionato dove non c'è praticamente, non c'è ritmo, non c'è niente, non c'è qualità di gioco, non ci sono avversari, sai, conta secondo me. Anche Ronaldo teoricamente gioca in un campionato, però Ronaldo ha sempre, voi avete visto, se avrete sicuramente visto le immagini di quando ha vinto l'ultimo trofeo in Arabia, ha esultato come se avesse vinto, sì, altri 5 palloni.
Quello è nato per vincere, insomma, quello,
esatto, ecco, quindi lui ha questa cosa qua, quindi da lui qualcosa mi aspetto. Poi che trascini il Portogallo alla vittoria mi sembra eccessivo adesso dirlo, però che ci regali ancora qualcosa di bello, sì, me lo aspetto, sinceramente sì.
Ricky?
È l'ultimo mondiale anche di Neymar e di Modric.
È vero.
Sta tramontando un'intera generazione. Credo che possa essere anche l'ultimo di Ames. Insomma, se ne vanno giocatori che abbiamo raccontato e che ci hanno accompagnato per tanto tempo. È veramente last dance. Facendo il giochino, perché un po' tutti, almeno in redazione l'abbiamo fatto, ma secondo me anche a casa, dei possibili abbinamenti in croci, c'è la possibilità molto alta che Argentina e Portogallo si affrontino e che si affrontino lungo il percorso, quindi sarebbe la classica last dance. Gli unici due giocatori, Cristiano e Messi, dopo questo mondiale a poter dire ho fatto 6 mondiali, nessuno c'è mai arrivato, e Cristiano ha segnato in tutte e 5, mentre Messi ha più gol di Cristiano. Quindi nella sfida a distanza tra Federer e Nadal del calcio, siamo veramente all'ultimo mese da protagonisti, e va raccontata anche con tutto il trasporto emotivo del caso, con tutto il tifo che abbiamo fatto per uno o per l'altro. Non credo che nessuno dei due arrivare in fondo.
Senti Ricky, ma a proposito di mondiale, che farete, insomma, voglio dire, un ottimo lavoro,
è
un grande lavoro, perché sì, il mondiale, insomma, stai lì,
c'è un in bocca al lupo a tutti, certo.
No, volevo sapere, da un punto di vista proprio della fruizione del servizio, immaginate un canale, cioè che cosa bisogna fare, saltare da un'app all'altra, cioè come sarà strutturato, ecco, il mosaico?
Allora il discorso, cioè le partite ci aiutano, nel senso che è tutto spezzatino, c'è cioè una partita per volta.
Perfetto.
tranne l'ultima giornata del girone, in cui ci sarà sicuramente il zona gol, e quindi c'è la possibilità di vedere o la partita integrale o sul canale, certo, dedicato. No.
Ma c'è un canale, c'è fisso dove andare live? No.
Sì. Cioè, tu apri,
cioè, gli studi di continuità, come si dice, cioè, ci sarà
la pagina principale del live, c'è, gli studi ci sono 3.
Perfetto.
In più al pomeriggio ospitiamo anche tutti i convocati da già da qualche giorno, quindi sì, alla fine. E occhio, perché come scoprirete magari da stasera, questo lo scoprirete però da stasera,
giusto,
saremo anche,
certo,
in giro. Per chi è su Milano saremo anche parecchio in giro, quindi veniteci a trovare.
Va bene.
E lì quanti ne... com'è la squadra? Tutti
No, sono già partiti, un po' sono già andati, qualcun altro andrà dopo, quindi cioè, piano piano si mappa tutto, quindi
perfetto. Bocca al lupo, allora, buon lavoro come
viva
sempre.
Viva il lupo.
Senti Mimmo, volevo sentire anche un tuo pensiero su quello che sta succedendo in casa Juve, no? Questa riunione che questa è stata oggi per decidere, insomma, il futuro di Comolli in bilico, che succede, si sta cercando cercando un nuovo amministratore delegato oppure no? Che idea ti stai facendo? È a rischio anche Spalletti? Che idea, che dici?
Ma l'impressione che ho è che regni la confusione,
sì.
Perché siamo arrivati, allora,
sai Milan, che se vedi Juventus e Milan ti domani, ma chi sta allora, peggio?
Del Milan non parliamo no, perché
è credibile,
in questo momento, in questo momento il Milan non c'è,
ecco.
Il Milan in questo momento non c'è.
Bene.
Quindi prendiamo atto di questa cosa, speriamo che prima o poi Cardinale smetta di occuparsi dell'NBA e si occupi del Milan, o Dio volesse ceda il Milan a qualcuno che ha voglia di occuparsene. E il Milan è veramente, guarda, mi faccio il segno della croce, perché è una cosa per il calcio italiano secondo me devastante,
yeah.
E la situazione della Juve è un po' meno incasinata, ma relativamente, perché poi conoscendo il carattere di Spalletti e conoscendo come lui lavora, e pensare di andare avanti per tutta una stagione con una persona che è amministratore delegato con il quale non condivide praticamente niente, è una storia che non promette niente di buono, quindi mi sorprende un po'. Io mi aspettavo che in questi mesi prendesse un po' più forza la figura di Chiellini, soprattutto perché Chiellini è quello che ha convinto la proprietà a puntare su Spalletti, quindi mi immaginavo che fosse il nuovo uomo forte e che, essendo poi un uomo di calcio, insieme a Spalletti si occupasse di provare a ritirare su la Juve. Però invece vedo, continuo a vedere una grande confusione. Io non so se le ultime dichiarazioni sono un po' spiazzanti, perché poi quando Comolli parla, e questo è successo una settimana, 10 giorni fa, fa finta di niente. Cioè, allora, se siamo di fronte a queste situazioni qua, pensare di andare avanti per tutta la stagione facendo finta di niente, poi finisce come è finita l'ultima stagione, cioè malissimo.
Beh, ti fermo un attimo perché abbiamo anche Lorenzo Di Benedetto dalla redazione di Tutto Mercato Web, stiamo seguendo proprio dall'apertura della trasmissione tutto un po' l'evolversi, anche con Camillo De Michelis che sta seguendo tutto sulla Juve. Lorenzo, aggiornamenti su quello che sta succedendo, no? In queste ore, ecco.
Allora, intanto buon pomeriggio a
ciao
tutti.
Lorenzo.
Poi,
ciao Lorenzo.
Insomma, sono un po' di notizie belle fresche, perché Comolli è fuori.
Comolli
è fuori dalla Juve, e quindi diciamo che è soltanto questione di ore, ma forse già nella giornata di oggi dovrebbe arrivare il comunicato con il quale la Juventus saluterà giustamente Comolli. E quindi dobbiamo capire ora che, più che altro, che cosa è successo in queste 2 settimane, perché ormai lo stiamo raccontando, no? Eravamo andati belli dritti anche prima del derby, dicendo che Comolli era fuori dalla Juventus, e di fatto lo era, perché poi siamo arrivati oggi al capolinea della sua avventura. Però che cosa sia successo in queste 2 settimane, dove si è fatto finta di niente, è veramente difficile da capire.
Beh, allora, Comolli che aveva invitato a fare la pace, no? Ti ricordi quel momento che Elkan aveva invitato i due a andata avanti?
Sì, va bene, ma era una tregua armata, era una tregua armata, l'abbiamo detto tante volte,
sì.
Che iniziare una stagione in quel modo lì sarebbe stata la cosa più sbagliata del mondo per la Juve,
certo.
E quindi alla fine si è arrivata a questa conclusione, ma non dovrebbe essere solo Comolli a saltare, perché dovrebbero saltare anche Modestò e anche Ottolini. Ora ci stiamo chiaramente lavorando, perché sono tutte notizie che ci stanno arrivando negli ultimi minuti, e per prendere il posto di Comolli come amministratore delegato, il primo nome è quello di Giovanni Carnevali.
Eccolo qui.
Oggi al Sassuolo, e quindi potrebbe andare appunto Giovanni Carnevali alla Juventus. Anche qui stiamo cercando di fare tutte le valutazioni e le verifiche su questa notizia, però dovrebbe andare in questo modo qui, con Tognozzi che tornerebbe alla Juventus con il ruolo di direttore sportivo. In pratica si salverebbe soltanto Chiellini da questo terremoto Juventus, che, ripeto, non so perché sia arrivato con 2 settimane di ritardo, ecco, questa è la cosa che mi lascia un pochino più perplesso.
E la posizione di Spalletti è salda?
Sì, Spalletti rimane alla Juve. Sai, cioè, va via come lì, va via il problema più grande per Spalletti. Quindi la
situazione. Quindi Carnevali, come scrivete voi su tutto il mercato web, Lorenzo è il primo nome.
Sì, esatto.
Stefano? Che era quello che insomma,
abbiamo detto all'inizio della trasmissione. Non l'ho citato perché non sono solito, però insomma Lorenzo ci ha lavorato e lo ha detto lui. Quindi mi immaginavo che insomma la cosa andasse così.
Mimmo, poi sento anche Righi su questo scenario.
No, io vabbè, seguo il ragionamento che facevo prima, cioè ma come si può arrivare all'11 di giugno? Cioè ma una società come la Juve.
Era quello che diceva prima Lorenzo, che era una cosa che doveva essere decisa prima, no?
Ma non prima quando finisce il campionato. A gennaio, cioè a marzo, cioè voglio dire, tu come fai a non programmare un club di questo livello, a programmare la stagione non avendo dei punti fermi? Cioè mi sembra, guarda, veramente non mi sembra possibile quello che sta accadendo alla Juventus e al Milan. Mi sembra cioè una sceneggiatura di un pazzo che fa un libro e scrive o fa una serie e dice di fantascienza, guardate cosa succederà alla Juve e al Milan un bel giorno nel 2026, succederà questo e tutti gli danno del passo. Cioè mi sembra una situazione di questo genere, cioè, poi i nomi cioè Giovanni Carnevali, che conosco da 40 anni, di cui ho una stima enorme, non c'è discussione sulla sua, certo, sulla sua capacità calcistica, sulla conoscenza e sul modo di saper fare il dirigente. Però poi immagino anche una difficoltà oggettiva di chi deve prendere in mano una situazione. E tra l'altro una cosa da non sottovalutare è che la Juventus quest'anno avrà pochissimo margine sul mercato, perché la Juventus è sotto la lente del fair play finanziario della UEFA, perché negli ultimi anni ha sforato di parecchio, quindi non c'è da aspettarsi grandi cose, nonostante negli ultimi tempi ci siano state ricapitalizzazioni enormi da parte della proprietà, quasi 1 miliardo, a cui si sono aggiunti circa 800 milioni spesi sul mercato e praticamente buttati via, ma questo è un anno dove c'è una grande difficoltà da questo punto di vista e quindi tutto diventa molto più complicato.
Ma scusami Lorenzo, adesso dal punto di vista del mercato, cioè quelle operazioni che erano state un po' messe, no? Preparate, mi riferisco a Sorloth, Martinez, si bloccano, rimangono lì, che succede?
Insomma, bisogna capire, ci sono tante cose che bisogna capire con chi hanno parlato questi giocatori, se hanno parlato con Spalletti è un conto, se hanno parlato solo con Comolli è un altro. È tutto talmente in evoluzione rapida che chiaramente adesso dobbiamo fare verifiche su tutto. Certo. Ci stiamo concentrando in questo momento sul capire anche le tempistiche, no? di questi allontanamenti. Come ho detto prima, è probabile che già nella giornata di oggi possa arrivare il comunicato con l'addio di Comolli e successivamente poi. Allora, noi l'ho detto io, Carnevali è il primo della lista. Carnevali però va convinto a lasciare il Sassuolo, ma non perché, esatto, uno dice, bravo, come fai a non lasciare il Sassuolo per andare alla Juve? Certo, però ci vogliono delle certezze. Insomma, Carnevali al Sassuolo è un punto di riferimento, lavora lì da tanti anni e andare alla Juventus, ce lo dimostra la storia recente, ti brucia, perché Giuntoli lo sappiamo che insomma è stato un anno fermo prima di tornare all'Atalanta, Comolli un anno via, Ottolini 6 mesi via, quindi bisogna anche fare un po' di ragionamenti, perché quando noi parliamo della Juventus spesso non lo citiamo neanche, ma io credo che il vero grandissimo problema della Juventus sia John Elkann, che deve capire insomma che cosa vuole fare con la Juventus.
Non solo con
deve
la
avere enorme, un... direi. Hai ragione,
non solo con la Juventus,
un problema enorme. Ma è sul discorso di Carnevali, c'è da aggiungere che lui gestisce anche un'azienda che va anche molto bene, che è la Master Group, quindi ha ragione Lorenzo a dire che non sarà facile convincerlo, perché poi non è che trova tutte rose e fiori.
Assolutamente. Righi, un po' il tuo pensiero su questo scenario che sta venendo fuori?
Ha ragione 100 su 100 Mimmo, cioè il fatto è l'ennesima dimostrazione, dello stato di crisi in cui versano Juventus e Milan a livello societario. e sono crisi che poi si riverberano sul campo, perché non può essere casuale quel crollo lì, non può essere casuale. Al di là degli interpreti, anche il singolo allenatore, pur con spalle larghe, stiamo parlando di Spalletti da una parte e Allegri dall'altra, cioè indipendente, qui non c'entra il gioco, qui stiamo parlando proprio di struttura fisica, di uomini che le hanno vissute parecchie. Se vanno in difficoltà loro due, vuol dire che la crisi è profonda, e stiamo parlando di due delle 3-4 società di riferimento da sempre del panorama calcistico italiano, due che non faranno la Champions League. E anche per come si stanno muovendo e le tempistiche per cui si stanno muovendo, ho la percezione che la crisi sia ancora lunga.
Vediamo adesso la tempistica, Stefano, che poi adesso andiamo pure al Milan, ma dall'altra parte ancora non si capisce veramente, non so, Lorenzo, se lì ci sono delle novità o meno, perché pure
indefinibile,
lì
indefinibile.
È una roba. Adesso sembra che prenda quota la coppia Glasner-Ragnic, scende Ibra, potrebbe essere messo in disparte, si sta, non so, c'è questo scenario in atto, Lorenzo, in questo momento?
No, allora diciamo che lo scenario in atto riguarda tutto l'allenatore, che dovrebbe essere, a questo punto dobbiamo mettere i condizionali fino alla morte, perché comunque anche se giorno dopo giorno diciamo sempre tutte notizie che ci arrivano e facciamo tutte le ricostruzioni del caso, dobbiamo dire che poi i colpi di scena sono dietro l'angolo, quindi Glasner dovrebbe essere il nuovo allenatore del Milan. Glasner, che come sappiamo benissimo, no, ha guidato il Crystal Palace negli ultimi due anni a vincere 3 trofei che mai aveva vinto nella sua vita. E poi c'è questa figura mitologica che è Ralf Rangnick, che per me è un, cioè, non capisco perché ci si debba, perché il Milan si debba insomma andare a infilare in questo ginepraio, quando insomma di dirigenti buoni ce ne sono una valanga in giro, e non devi aspettare che il signor Rangnick poi faccia quello che deve fare con l'Austria per poi tornare. Poi un giorno fa l'allenatore, un giorno fa il direttore tecnico, e c'ha il suo staff, deve mettere 20 persone dentro il club. Secondo me in un club già nel caos come il Milan, aggiungere una figura come Rangnick, secondo me porta ancora più caos. Però vediamo, qui è un'opinione personalissima. E diciamo, in questo momento è questa la situazione. Poi Ibrahimovic che sale o scende, anche lì facciamo fatica, no? Perché lo diamo per morto, e poi è quello che vive sempre Ibrahimovic, perché
adesso commenta il mondiale, dai.
No, ma quest'anno abbiamo detto, hai visto, Ibrahimovic non parla più, l'hanno fatto fuori, hai visto, l'hanno messo da parte, fa solo Red Bird, col Milan non c'entra più niente, arriva il giorno dopo il campionato, fuori tutti tranne Ibrahimovic. Quindi insomma, anche lui ha 7 vite come i gatti, Ibrahimovic.
È uno che pesa, Mimmo, c'è poco da fare.
E la cosa che mi sconvolge di più del Milan, oltre a tutto quello che abbiamo raccontato, è che l'impressione che danno Cardinale e Ibra in questo momento è che non gliene freghi niente. Cioè, io non ho mai visto una situazione di questo genere, con praticamente tutto il mondo Milan che si rivolta contro la società, oltre che i tifosi, ma gli ex giocatori, ormai tutti
sono apparsi dei volantini pure a Londra.
Il calcio italiano liberate è profondamente il Milan. Scosso da questa situazione.
Hanno fatto gli aerei, no?
Non lo so, però c'è scritto liberate.
E ci sono due cose che mi fanno riflettere, e sulle quali nessuno è mai riuscito a capire come effettivamente sono andate. E la prima è come Gerry Cardinale ha comprato il Milan, cioè chiedendo i soldi in prestito a Elliott, che già è come se io vado da Marco e dico, mi vendi il tuo appartamento? Sì, quanto vuoi? 500.000 euro, me li presti? E cioè lui si mette a ridere.
Male.
Si mette a ridere, no? Ti metti a ridere. E l'altra cosa, che se ci riflettiamo un attimo è ancora più sconvolgente, è l'investimento che fa Ibra, perché Cardinale, quando incontra Ibra per coinvolgerlo, non gli chiede di fare il dirigente, gli chiede di mettere i soldi. E la stessa cosa ha fatto con Paolo Maldini. Ovviamente Paolo Maldini gli ha riso in faccia e ha detto: ma scusa, io faccio il dirigente, vuoi che lavoro per il Milan?
E dove metti i soldi?
Non faccio l'azionista. Certo. E l'ultima cosa, per chiudere il ragionamento, che parliamo di una cifra che, almeno teoricamente, è un granello nell'universo Milan, perché si parla di 30, 35, anche fossero 40 milioni, ma rispetto al valore patrimoniale del Milan è niente. Ma allora, se Cardinale va a chiedere questi soldi, però, quello che penso io è che ha bisogno di questi soldi. Allora, dove andiamo a finire con questo tipo di situazione? Cioè, è tutto assurdo quello che succede.
Staremo a vedere, che vi devo
dire. Non c'è una cosa che mi fa pensare che c'è una logica, una strategia, una voglia anche di uscire da questa situazione. Ragazzi, fra un mese il Milan deve andare in ritiro.
Infatti ne parlavamo prima. Non c'è niente.
Hai
detto bene prima, non c'è il Milan in questo momento.
Non c'è niente.
Va bene, staremo un po' a vedere. Ricky, ti lasciamo a commentare il mondiale, quello sicuro che c'è.
Buon mondiale, Ricky,
un abbraccio.
Grazie, buon mondiale, ragazzi.
Veramente,
siamo
ci
qua,
divertiamo
pronti,
un po'.
Pronti,
ciao, saluta Ricky Buscaglia. Noi ci dobbiamo fermare. Saluto Mimmo Cugini. Mimmo, grazie,
ciao, Mimmo.
Come sempre.
Ciao, ragazzi,
a presto.
Alla prossima, buona giornata.
Lorenzo, ti saluto così. Mi dai la tua favorita per il mondiale?
Favorita.
E perché? Cioè, perché hai una favorita?
Lorenzo è concentrato sul 24 giugno, lascialo stare. Va.
No, ma io sono concentrato su...
C'è una sfida pazzesca. Calcio Fiorentino, San Giovanni.
Ah, è vero.
Concentrato.
Bisogna essere concentrati più che altro sul mercato. Cioè, il mondiale è veramente un qualcosa di
non c'è una favorita, dai.
Già siamo stanchi.
Ti dico la Spagna.
Perché è la più forte?
No, poi ha detto così, ma
non ci credi nemmeno tu, dai.
Ma non gliene frega niente a Lorenzo, ma devi lavorare la mattina e la sera su queste
capito,
cose qua,
però, insomma,
un
pronostico,
e io parlo del mondiale.
Ho capito, però mica gli abbiamo chiesto.
Seguirà il mondiale, Lorenzo, con grande passione.
No, si seguirà il mondiale per forza.
Lui ha scritto che vede le partite alle 3 di notte. Me l'ha detto. Quella alle 3 di notte, e noi lo chiamiamo in apertura per parlare delle partite alle 3 di notte.
Sì, ce lo vedo, Lorenzo.
Cioè, capito?
Lo vedo proprio.
No, vi rispondo, sì.
Lorenzo, a domani, dai.
Ciao,
un abbraccio.
Ciao.
Naturalmente seguiamo tutto l'evolversi della situazione della Juventus su tutto mercato web. Ricordiamo ancora che il nome di Carnevale è il primo per sostituire Comolli. Ci fermiamo, break, torniamo.